tu sia. Con ogni mezzo d'ascolto, in qualsiasi situazione del giorno o della notte, RTL con te. Le emozioni si fanno musica.
Il cittadino informato, programma di informazione con Linda Scattolini e la partecipazione di Alessandro Petruzzi di Federconsumatori. Il cittadino informato.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di RT, siamo tornati con il cittadino informato per la prima puntata della settimana. Ricordo che se volete porre dei quesiti il numero WhatsApp è 379-2952-902, ci trovate in podcast su rtsmart.fon.in e questa mattina in studio con Alessandro Petruzzi di Federconsumatori Perugia abbiamo il dottor Roberto Morroni, già assessore alle politiche agricole della Regione Umbria, vicepresidente della giunta, con il quale parleremo del momento politico. E quindi lascio subito la parola ad Alessandro Petruzzi.
Buongiorno e ben trovati di nuovo alla puntata di Prosumere, il cittadino informato su RT, gestita in collaborazione con Federconsumatori e quindi con il sottoscritto. Io direi con il dottor Morroni di cominciare subito, perché è naturale, con un giudizio su questi mesi della nuova amministrazione regionale e il cambio che c'è stato e quali sono, secondo Roberto Morroni e anche secondo la sua forza politica, le questioni più critiche non affrontate, perché mi pare di aver letto che la critica è questa, da parte della nuova giunta regionale, o le scelte non condivise per niente. Prego.
Intanto grazie Sandro, un cordiale buongiorno a te e un cordiale buongiorno anche a tutti i nostri radioascoltatori. Grazie per questo invito, vengo ai vostri microfoni sempre con estremo piacere. E, mi pare che l'inizio non sia stato dei migliori, dei più promettenti da parte della giunta regionale guidata dalla presidente Proietti. Noi abbiamo avuto questi primi mesi monopolizzati da una vicenda che è stata presentata all'opinione pubblica regionale come una vicenda drammatica, lasciata dalla precedente giunta. Mi riferisco al buco della sanità. È stato agitato questo fantasma per settimane, sono stati dati numeri fantasiosi che poi la realtà dei fatti si è incaricata di spazzare via e di relegare nell'alveo delle bugie. Però questa costruzione, questa narrazione, come oggi si suol dire, è stata alla base di una manovra fiscale, è stato il biglietto da visita di questa nuova giunta regionale. Manovra fiscale significa che la giunta regionale inizialmente aveva previsto un aumento delle tasse a carico dei cittadini umbri e delle imprese per un importo di 320 milioni circa nel prossimo triennio. Poi l'azione di contrasto, la fermezza con cui l'opposizione ha contraddetto la narrazione che veniva fatta dalla presidente Proietti e dai suoi assessori, dalla maggioranza che la sostiene, ha fatto sì che questa manovra si riducesse, ma non venisse rimessa nel cassetto, ahimè. Pertanto gli umbri dovranno tirar fuori 180 e rotti milioni nei prossimi tre anni di maggiori tasse, sia le famiglie che le imprese. E questo non per sanare, come invece si è cercato di contrabbandare, dissesti sul fronte della sanità, perché poi, come si suol dire, le bugie hanno le gambe corte, quindi l'atto deliberativo con il quale la giunta regionale ha varato questa manovra fiscale presenta anche quelli che sono gli ambiti di destinazione di questi maggiori introiti.
Questa forse è la cosa che è più interessante da capire dal vostro punto di vista. Perché una giunta neoeletta si presenta, diciamo così, con questi numeri, poi insomma un po' ballerini anche per la certificazione del Ministero, sapendo che tra l'altro sulla sanità, diciamo, si era giocata un po' del proprio successo, perché è innegabile che difficoltà la giunta Tesei Morroni aveva sulla sanità, sulle accumule di attesa, sui tagli che il governo ha fatto a livello nazionale, e questa è stata la cosa forse che ha più inciso sul risultato finale. Allora, perché una giunta neoeletta fa questa operazione e dove appunto secondo voi sono destinate queste risorse?
Ma dove sono destinate è specificato nell'atto deliberativo, come stavo dicendo poco fa. Quindi la sanità è proprio una cenerentola, non c'è la sanità, o se c'è in maniera davvero molto molto marginale. Ci sono altri ambiti che vengono attenzionati e verso i quali saranno orientate queste risorse, ma il tema di fondo è che una giunta regionale, un governo regionale ha tutta la facoltà di fare le scelte che vuole, è liberissimo di fare le scelte che vuole, ha però un dovere, è un dovere etico, è un dovere politico, quello di usare il linguaggio della verità nei riguardi dei cittadini. Quindi non si può dire quello che ha fatto la giunta Proietti, cioè abbiamo il dissesto della sanità, cosa falsa, infatti poi lo hanno dimostrato, falso, pertanto la sanità rischia di essere commissariata, pertanto dobbiamo chiedere i soldi ai cittadini umbri per metterci una toppa. Ecco, questa costruzione è stata falsa, si è basato tutto su una mistificazione e questo naturalmente lascia molto interdetti, ed ecco perché le opposizioni hanno anche poi presentato una mozione di sfiducia, perché non è, non solo non è corretto, non è consentito che un'istituzione prenda in giro i cittadini. Quindi la giunta Proietti doveva presentarsi e dire: abbiamo deciso di chiedere soldi ai cittadini umbri perché vogliamo fare ABC, scelta che poteva essere discutibile, contestabile, criticabile, ma una scelta che si deve basare sempre sul rapporto di trasparenza e di chiarezza nei riguardi dei cittadini. Invece si è, permettimi di dire, si è data continuità ad un andazzo che c'era stato già in campagna elettorale. Perché hai ragione quando ricordi che la campagna elettorale del novembre scorso le forze di sinistra l'hanno imbastita completamente esclusivamente sulla sanità.
Beh, però su questo da utente, da associazione, che difficoltà dentro il settore sanitario, il ritardo del piano sanitario, senza le liste dubbio d'attesa c'erano sul serio. Attenzione. Il problema era eventualmente come presentarla la gestione.
Ci fermiamo un attimo per ascoltare della buona musica, a tra poco.
Il cittadino informato.
Come prima, la festa è già finita. Se non ti riconosci più, non te la prendere con la mia vita, con la tua vita, che sembra un film dentro un film, dentro un film, dentro una foto sbiadita, un pezzo di una citazione a caso di qualche canzone che non l'hai nemmeno mai sentita. Ma tu non sei cattiva, no, no, sei buona come il tuo sapore tra le dita. Mare, fammici stare bene, dentro c'è tutte cose, stiamoci meglio e te, che stare male non vale, se non lo puoi gridare, portati via ste cose, portale via con te, oh, oh, oh. E conto milioni le fasi che ho, poi compreso e dico chissà se ho ragione o no, ehi. Io non lo guardo mai il mondo tu da uno blow, non ci ascolto sin con chi nel mare che ho dentro. Lascio andare tutto pare, faccio strada e lacrime, chiudo a chiave e poi scompare tra le cose che ho con te. Dico chissà se i miei mondi sono intorno, tu orbite, entro in fissi strani giorni come in fondo fai con me. Sul ciglio delle porte tue serrate con lucchette, dico amarti sotto sopra forse riesce me. Io tipo come chissà se mi ascolti, come quando chiudi gli occhi, come le cose con testa, ehi hey. Fammici stare bene, dentro c'è tutte cose, siamoci meglio e te, che stare male non vale, se non lo puoi gridare, portati via ste cose, portale via con te, oh, e forse andranno via tutte ste cose come onde sopra la sabbia, il sole scende, io sto peggio, ma non t'ho visto e non t'ho detto mai che bello starsene seduti, sai, noi due, una scia d'aereo e tutto resti muti. Mare, fammici stare bene, dentro c'ho tutte cose, stiamocene io e te. Che stare male non vale, se non lo puoi gridare, portati via ste cose, portale via con te.
Il cittadino informato.
Questa mattina nel nostro appuntamento abbiamo il piacere di ospitare il dottor Roberto Morroni e stiamo parlando di politica nella nostra regione insieme ad Alessandro Petruzzi di Federconsumatori. Prego Alessandro.
Io come Federconsumatori ho avuto più di un confronto anche acceso con l'assessore Coletto, anche in dibattiti televisivi dove abbiamo dimostrato che realtà significative c'erano. Penso ai ritardi, penso al famoso gruppo di lavoro fra Foligno e Spoleto che doveva razionalizzare agli accordi fra i due sindaci, tra l'altro di posizioni diverse, no? Foligno centrodestra riconfermato, Spoleto centrosinistra, che era quasi fatto l'accordo, tipo il direttore sanitario, due giorni dopo uno dei due sindaci si è ritirato, quindi difficoltà vere c'erano.
E questo nessuno lo nega. La sanità, non solo quella umbra, la sanità italiana sta attraversando un momento di grandi difficoltà e quindi l'Umbria non faceva e non fa eccezione da questo punto di vista, e credo se ne sia resa conto molto bene anche la presidente Proietti, visto che una delle promesse più eclatanti, più, come dire, amplificate, fatte in campagna elettorale, era quella che entro il mese di marzo le liste di attesa sarebbero state azzerate. Siamo a giugno, non solo non sono state azzerate ma sono raddoppiate, per cui credo che questo semplice esempio serva a sottolineare che nessuno qui sta a negare che la sanità regionale delle difficoltà le abbia avute e le abbia, però un conto dire che ci sono delle difficoltà al pari di quello che si registra dalla Val d'Aosta alla Sicilia e un conto dire, come invece ha fatto la sinistra in campagna elettorale, che la sanità umbra era completamente al disastro e che questo era il risultato dell'azione di 5 anni di governo del centrodestra in Umbria, perché questo tipo di valutazione è invece completamente infondata. Perdonami un attimo Sandro, perché voglio dare degli elementi a sostegno di questa mia valutazione. Il Ministero della Sanità stipula annualmente la graduatoria dei sistemi sanitari regionali e lo fa sulla base di decine di parametri, va bene? L'ultima valutazione data dal Ministero della Sanità, delle 20 regioni italiane, 8 le dava bocciate, cioè regioni dove i sistemi sanitari regionali non riescono a garantire i livelli essenziali di assistenza. 12 regioni promosse, e tra queste vi era l'Umbria. E in queste 12 il posizionamento in classifica è al 5° posto. Quindi non stiamo parlando della migliore sanità d'Italia, ma non stiamo nemmeno parlando della peggiore sanità d'Italia. Ricordo che quando siamo arrivati nel 2019 noi avevamo i commissari a livello di sanità umbra come conseguenza degli scandali e del malcostume che era esploso con la vicenda Sanitopoli e che dopo qualche mese è arrivata una vicenda straordinaria come la pandemia, che è stata affrontata con enormi difficoltà, ma vorrei ricordare che siamo stati la regione tra le più brillanti in Italia nell'affrontare quel passaggio tragico della pandemia.
Questo grazie soprattutto anche, mi permetto di dire, alla disponibilità e al lavoro che hanno fatto medici,
senza dubbio,
infermieri, senza portantini, con una dedica al proprio mestiere e che oggi sono in sofferenza dentro gli ospedali. Per la giunta Tesei e anche per i primi passi della Proietti, da quello che ne so io, c'è una grossissima difficoltà anche nel rimanere a lavorare nel pubblico.
Certamente.
E questo è uno dei problemi che forse andranno affrontati congiuntamente dalle forze politiche regionali.
La sanità, torno a dire, la sanità regionale, la sanità dell'Umbria vanta una serie di problematiche che appartengono a tutte le regioni italiane. Poi ne ha alcune di specifiche e alcuni punti di forza, indubbiamente. Per cui il tema sanità, aver voluto addossare la responsabilità politica delle problematiche che investono nel settore della sanità, anche quella umbra, alla giunta Tesei, è stata un'operazione di mistificazione e di propaganda politica, alla quale noi non siamo stati trastare adeguatamente.
Ci fermiamo con uno spazio dedicato alla nostra musica, quella di RT. Vi aspettiamo subito dopo questa interruzione.
Il cittadino informato.
Tutta la vita senza te.
unica grande emozione, tutta da vivere. Sei su RT.
Il cittadino informato.
Torniamo in studio per parlare del passato, presente e futuro della politica con l'ex assessore e vicepresidente della Giunta regionale Umbra, Roberto Morroni, e si stava discutendo prima della pausa di cosa ci si aspetta nel prossimo futuro. Prego, vi lascio la parola.
Visto che abbiamo detto prima che oltre all'esperienza amministrativa come sindaco, come vicepresidente, ma è anche un'esperienza politica che continua con incarichi nella segreteria di Forza Italia, una brevissima riflessione di che cosa vi è mancato, perché c'è stato questo cambio di nuovo, hanno influito anche quello che sono i rapporti fra le forze politiche a livello nazionale e anche regionali, cioè spiego meglio, fra Forza Italia e la Lega, almeno a livello nazionale in questi ultimi periodi non c'è una sintonia di interessi e di prospettiva di come costruire una società, basta guardare le posizioni internazionali e anche quelle di queste ore. A me ha colpito per esempio non tanto fra Forza Italia e la Lega, ma il sit-in, il flash mob davanti al Parlamento fatto da Fratelli d'Italia e a 200 metri più là della Lega dopo l'approvazione del decreto sicurezza e l'assenza di Forza Italia, quindi è visibile questa cosa. In Umbria, la vostra valutazione del mancato rinnovo e consenso da parte dei cittadini, qual è in atto come riflessione?
Ma dunque, io credo che il centrodestra in Umbria debba sviluppare una riflessione molto severa su quello che è stato il cammino di questi anni, non solo a livello di governo regionale, di maggioranza regionale. L'Umbria negli ultimi 10 anni aveva in qualche modo maturato un processo di rinnovamento politico importante, perché la vittoria della regione nel 2019,
era stata seguita anche da molte amministrazioni locali.
Ecco, se vuoi, è stato l'ultimo passaggio di un percorso che aveva visto nel corso degli anni e degli appuntamenti elettorali delle amministrative molte amministrazioni comunali passare da giunte di sinistra a giunte di centrodestra.
Giunte di centrodestra nei comuni che poi vedi Perugia, che poi hanno portato alla regione.
Vittoria del 2019 è stato l'ultimo anello, se vuoi, di un percorso politico iniziato anni prima, addirittura iniziato nel 2009 con le prime amministrazioni che, come dire, non in maniera sporadica, ma proprio con una dinamica che dava la tendenza, cioè c'era una tendenza in atto, l'elettorato umbro stava abbandonando progressivamente il voto a sinistra e si stava aprendo a esperienze amministrative di centrodestra. In questi 5 anni si è messo in moto un processo inverso, nel senso che la sconfitta alle regionali è stato nuovamente l'ultimo atto di un percorso che ha visto perdere prima Spoleto, poi Terni, poi altre realtà, Marciano, fino ad arrivare Marciano, Perugia,
Bastia
Umbra. Quindi centrodestra ha incanalato una serie di sconfitte importanti a livello amministrativo e poi si sono riverberate anche a livello naturalmente regionale, al pari di quello che si era verificato in precedenza, in direzione opposta, in termini di vittorie, ora in termini di sconfitte. Quali le ragioni di tutto questo? Beh, io sto portando avanti anche all'interno del mio partito una lettura che non guarda tanto al passato, tiene conto del passato, ma soprattutto guarda al futuro, e cioè guarda alla necessità di ricostruire in tempi rapidi un'alternativa credibile di centrodestra al governo delle sinistre. Perché vedi, la fase che stiamo vivendo dal punto di vista del ritorno al governo delle sinistre presenta degli elementi di novità rispetto al passato. Le componenti riformiste del fronte della sinistra hanno un ruolo sempre più marginale, sono evanescenti, cioè sta tornando in Umbria, è tornata al potere la sinistra più radicale, la sinistra più massimalista, la sinistra più connotata.
Ci fermiamo di nuovo un attimo con la musica di RT, restate con noi.
Il cittadino informato.
Ti guardo di nascosto, con te non c'è nessuno, ti voglio.
informato.
Questa mattina Alessandro Petruzzi sta facendo una chiacchierata con il dottor Roberto Morroni e questa è la prima delle due interviste che saranno trasmesse in questa settimana dal Cittadino Informato. La seconda, vi ricordiamo, andrà in onda il prossimo mercoledì sempre alle 9. Prego Alessandro.
Io prima ho detto che Morroni e Roberto è impegnato in un laboratorio, l'officina di analisi, di approfondimento che penso io guarda quello che era il passato, ma soprattutto vuole costruire il futuro, da quello che ho letto, dalle iniziative che sono partite prima della fine dell'esperienza amministrativa in giunta regionale, e che è un appunto un officino, un laboratorio dove si incontrano, dove mette l'organizzazione di questi eventi a confronto le posizioni, le analisi. Quindi appunto proprio pensando al futuro, oltre che politicamente, per la nostra regione, intanto i prossimi appuntamenti e le iniziative che avete come associazione, quali saranno e su che cosa pensate di focalizzare il vostro lavoro e la vostra attività?
L'officina,
scusa, non è una struttura del partito, ho capito bene? È una iniziativa di Roberto Morroni e di altri.
E di altri, condivisa da altre persone, decine di persone che hanno fondato ormai quasi 2 anni fa questa associazione politico-culturale, che ha un compito preciso, quello di favorire un processo culturale e politico che consenta di far crescere e di affermare un'area di governo di centrodestra. Quando dico un'area di governo di centrodestra, cosa significa? Che il centrodestra deve irrobustire
con prevalenza del centro rispetto alla destra, o al contrario?
No, per me questo,
perché è una delle questioni,
è un punto focale.
È una delle questioni che spesso nei dibattiti emerge, no?
Questo per me è un punto focale. È un punto fondamentale e credo che sia anche uno degli elementi da indagare per la fine di questa esperienza del centrodestra in Umbria, di questa stagione, di questa prima
stagione. E forse
stagione,
anche di qualche movimento che sta avvenendo a livello nazionale.
Sì, credo di sì. Credo di sì.
Dai segnali, credo di sì. Il futuro autunno.
Allora, questo paese si sta radicalizzando. Parlo del confronto politico. Non credo che sia un buon viatico. Il paese ha bisogno di concordia. Non c'è bisogno di una politica litigiosa, una politica che sta lì focalizzata sul presentismo, su quello che capita oggi, quello che dici tu e io cerco di contrastarlo, o viceversa. Noi viviamo un'epoca di grandi trasformazioni, il nostro paese si trova dinanzi a grandi trasformazioni. Tu parlavi prima del prossimo convegno dell'officina, che sarà il 14 di questo mese, sabato prossimo, e uno dei temi che affronteremo è proprio una di queste grandi rivoluzioni che stiamo vivendo e che ci metterà dinanzi nei prossimi anni a problematiche nuove, a sfide molto complesse. Parleremo dello spopolamento dell'Umbria e dell'invecchiamento della popolazione. Che mondo ci consegna questa rivoluzione demografica in atto, quando noi oggi abbiamo una popolazione su scala nazionale in decremento demografico, stiamo calando, ma nella composizione stanno diminuendo le fasce della popolazione cosiddetta attiva, cioè di chi lavora, under 65, e sta aumentando la fascia di popolazione over 65, con una prospettiva di allungamento di vita importante. Ecco, queste trasformazioni, che non sono trasformazioni banali, perché la demografia ci dà una prospettiva di lungo termine, noi oggi, analizzando i dati, siamo nella condizione di capire, questo è il grande interesse che la demografia ci offre. Noi oggi, analizzando i dati, possiamo capire tra 5 anni o tra 10 quante classi di elementari o di scuole medie o di scuole superiori in meno dovremmo in qualche maniera gestire.
Quali servizi potenziare o riattivare?
Sapremo quanti milioni in più di anziani avremo. Sapremo anche quanta minor forza lavoro le imprese potranno avere a disposizione. E allora questi cambiamenti come impattano sulla vita di ognuno di noi? Quale disuguaglianza andranno ad accentuare o a determinare di nuovo? Quali spazi di opportunità si possono creare? Quindi si sta costruendo un nuovo mondo, non solo con la rivoluzione demografica in atto, Ma se accanto a questa mettiamo anche la rivoluzione digitale, l'avvento dell'intelligenza artificiale, la rivoluzione green, si parla di queste cose? Ma la politica deve avere la capacità di tracciare visioni.
Secondo me anche di ascoltare gli esperti e chi ha i dati veri.
Assolutamente.
Perché si nota sempre più, dal mio punto di vista, una politica che non tiene conto delle capacità e dei meriti di chi ha i dati in mano, da chi, per un conto è la sensazione o la percezione e quello che serve ad avere il consenso immediato, un conto è analizzare i dati e avere una prospettiva a lungo termine, come ci dimostrano alcune economie mondiali che, pensando lungo, oggi determinano.
Ci azzecchi sempre, capito? Esatto. Se pensi a lungo ci azzecchi sempre. I guai grossi sono se cammini con la testa che guarda la punta dei piedi, perché qualche inconveniente rischi di beccarlo. Allora dico io, c'è bisogno che la politica torni a volare alto. C'è bisogno che non si torni a volare alto con la testa rivolta all'indietro, e questo è
anche
la
minaccia. Anche perché i cambiamenti sono così veloci.
Ma questa è la minaccia.
Non fai tempo a girare.
No, ma questa è la minaccia che io vedo sul fronte della sinistra, perché è una sinistra che guarda indietro, che pensa di trovare soluzioni per il futuro riesumando il vecchio armamentario di una sinistra ormai obsoleta, vecchia, che non ha più legami con il mondo d'oggi. Però dall'altra parte la locomotiva non può che essere il centro. Che cosa vuol dire il centro? Il centro vuol dire mettere insieme quelle culture politiche che hanno permesso all'Italia,
che mi pare che negli ultimi periodi è difficile metterle insieme.
Ma il fatto che sia difficile non significa che sia una strada sbagliata, anzi forse le difficoltà stanno proprio a testimoniare che quella è la strada giusta, perché le cose giuste non sono sempre quelle più facili.
Roberto, dalla regia mi fanno cenno che i tempi sono finiti.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Prima di arrivare alla conclusione di questa puntata del lunedì, ascoltiamo ancora delle canzoni che vi proponiamo, torniamo subito.
Il cittadino informato.
Capita così, che un bel giorno ti guardi allo specchio e ti trovi più vecchio di parecchio. Capita così, che ti affidi all'ennesima dieta a un cantante che sembra un profeta, che ti dice che bella è la vita. Anche se capita così, anche quando tuo padre scompare senza neanche avvisare e senza fare rumore, senza darti un minuto per potergli dire che gli hai voluto bene e che ti manca da morire, anche se ormai sei grande e sei sempre un gigante. Ma ti senti piccolo, minuscolo, ti senti ridicolo, sei ridicolo, quando pensi che sei uno su 7 miliardi, perché tanto comunque oramai è troppo tardi, oramai è troppo tardi. Capita così, ma non eri tu che il bello della vita è riuscire a rientrare in partito quando sembra finita, me l'hai insegnato tu, che la felicità non è una colpa e che puoi tornare a ridere ancora, ancora una volta. Ma ti senti piccolo, minuscolo, ti senti ridicolo, sei ridicolo, quando pensi che sei uno su 7 miliardi, e che tanto comunque oramai è troppo tardi, oramai è troppo tardi, e accade il miracolo, è un miracolo. E ti fa dire che in fondo alla fine va bene, e alla fine va bene. anche se capita così.
Il cittadino informato.
Siamo giunti alla conclusione di questa prima puntata del cittadino informato della settimana. Abbiamo avuto il piacere di ospitare il dottor Roberto Morroni, già sindaco, assessore regionale, vicepresidente della giunta, che ha espresso il suo pensiero della situazione politica in cui versa l'Umbria. E la seconda parte di questa bella chiacchierata con Alessandro Petruzzi di Federconsumatori Perugia tornerà mercoledì prossimo. Vi ringraziamo per essere stati con noi, vi ricordiamo che la stazione 101.2 FM potete seguire in DAB più per quanto riguarda l'Umbria scaricando l'app per smartphone, oppure riprendere le nostre puntate precedenti al podcast www.rtsmart.it. E adesso restate con la musica di RT e ci sentiamo mercoledì.
Il cittadino informato, programma di informazione con Linda Scattolini e la partecipazione di Alessandro Petruzzi di Federconsumatori. Il cittadino informato.